Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
Benvenute e benvenuti a tutte e tutti a una nuova puntata di Due Parole, la trasmissione politica a cura delle redazioni di Gemini Network. Io sono Alessandro, dalla redazione di Radio Sherwood, e in questa edizione di venerdì 2 febbraio 2024 sarò la voce a commento di due notizie che hanno occupato le pagine di giornali in questa settimana. Parleremo di Ilaria Salis e della sua detenzione in Ungheria e delle proteste agricole che stanno scuotendo l'intera Europa. Ilaria Salis è un'insegnante di scuola elementare di Monza, attivista antifascista, ed è stata accusata di aver aggredito due militanti neonazisti a Budapest, per cui da quasi un anno si trova in detenzione preventiva in un carcere di massima sicurezza ungherese, in pessime condizioni. Alla prima udienza del suo processo, lunedì, è stata portata nell'aula del tribunale in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da cinturoni di cuoio chiusi con lucchetti. L'utilizzo di questi strumenti è disumanizzante e proibito nei nostri tribunali, come fanno notare nel report giuristi democratici gli avvocati D'Agostino e Romano, presenti in aula a Budapest. Altri aspetti su cui i due avvocati pongono l'attenzione sono che, per pene superiori a 20 anni, quale quella che rischia Ilaria Salis, il nostro ordinamento, è previsto un collegio di giudici, mentre il giudice del procedimento ungherese è unico. Inoltre, Ilaria e i suoi avvocati non hanno potuto visionare i materiali video che la accusano e non hanno avuto gli atti di indagine tradotti. Le si contestano lesioni potenzialmente letali, norma che non trova riferimento nel nostro ordinamento e che non tiene conto delle certificazioni che attestano lesioni qualificabili come lievi. Una carcerazione così lunga a fronte di lesioni lievissime e di mancanza di querela è del tutto sproporzionata e infine la Comunità Europea nel 2019 ha stabilito la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari nel proprio Stato. Ciononostante, Ilaria resta in Ungheria e per di più in carcere. Non si può quindi fare a meno di chiedersi dove sia stato il governo italiano fino ad ora, visto che il primo passo formale è arrivato solo qualche giorno fa con la convocazione alla Farnesina dell'incaricato d'affari esteri ungherese. Per le opposizioni, il ritardo con cui le istituzioni italiane si sono mosse si deve anche all'imbarazzo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel dover manifestare il proprio risentimento verso Viktor Orbán, il primo ministro ungherese sovranista ed euroscettico con cui Meloni sta imbastendo un'alleanza politica in vista delle prossime elezioni europee. Roberto Salis, il padre di Ilaria, nei giorni scorsi più volte ha denunciato l'ambasciata italiana a Budapest, che sicuramente è a conoscenza delle condizioni disumane in cui si trovava Ilaria in carcere e, ciò nonostante, non ha mai tentato di informare il governo o di fare pressione su quello ungherese. La situazione di Salis era nota alla giustizia italiana perché una lettera del 2 ottobre 2023 in cui raccontava la sua difficile detenzione e delle udienze in catena era agli atti nel processo per estradare un cittadino italiano accusato degli stessi reati e destinatario di un mandato d'arresto europeo, il 23enne Gabriele Marchesi. Solo martedì mattina l'ambasciatore italiano in Ungheria, Manuel Giacoangeli, ha incontrato per la prima volta la ministra della giustizia del governo Orban, Judith Varga, per parlargli del caso di Salis, ma Varga ha preso tempo, ha detto a Giacoangeli che avrebbe dovuto prima confrontarsi col procuratore generale che segue la vicenda. Sulla possibilità di trasferire Salis in Italia, invece, Tajani si è dimostrato piuttosto scettico e nel riferire, in particolare, l'esito del colloquio tra Giacoangeli e Varga, ha spiegato che la ministra ha sottolineato come il reato di cui è accusata Salis crea problemi nell'opinione pubblica ungherese. Sul Corriere è riportato che Meloni ha dichiarato: «Sono immagini che impattano, ma in altri stati sovrani funziona così. Né io né Orban possiamo entrare oggi nel giudizio che compete alla magistratura. Quello di cui ho parlato col primo ministro inglese è garantire che ai nostri connazionali venga riservato un trattamento di dignità, di rispetto, di giusto processo». Una vera e propria macchina del fango, insomma, che sta narrando il caso di Salis. La sproporzione della pena richiesta, le condizioni degradanti e lesive della dignità dell'attivista italiana e le dichiarazioni leghiste in maniera totalmente fallace. In modo di presentare l'imputata al giudice si è parso una messa in scena per il pubblico ungherese e italiano, non solo manette e catene ai piedi, con annessa catena in mano alla poliziotta, anche un poliziotto di scorta con maschera sul viso e giubbotto antiproiettile. Il messaggio era che si trattava di un grave e pericoloso di terrorismo o di criminalità organizzata. Il risultato, oltre all'umiliazione e all'offesa della dignità della persona, è stato di violazione della presunzione di innocenza, ha dichiarato così Vladimir Zagrebski, giudice della Corte Europea del Diritto dell'Uomo, in un'intervista al Manifesto. Il caso, riporta Repubblica, arriverà a Strasburgo, al Parlamento UE. Il PD ieri ha chiesto e ottenuto che lunedì prossimo si tenga un dibattito all'Eurocamera. Oggetto, le condizioni carcerarie in Ungheria, già condannata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'uso del guinzaglio sui detenuti. In tutta Europa è in atto quella che è stata definita la protesta dei trattori. Il suo culmine è stato nelle campagne francesi, d'altronde la Francia è la prima agricoltura dell'Unione Europea, da dove si sono mobilitate negli scorsi giorni migliaia di mezzi agricoli per bloccare le principali autostrade del paese, arrivando alle porte della città di Parigi e minacciando il mercato internazionale di Rungis, il più grande mercato al mondo di prodotti freschi, altamente protetto e vigilato dalle forze dell'ordine in questi giorni. Leggiamo da Euronews che le prime proteste di questo tipo hanno avuto origine in Germania e a metà dicembre, dopo l'annuncio dell'abolizione degli sgravi sul gasolio agricolo. Un corteo di 1000 trattori ha intasato Berlino per protestare contro l'ulteriore erosione dei prodotti dei propri profitti già in atto a causa dell'aumento dei costi degli ultimi anni. In seguito si sono verificate in Romania e Polonia per protestare contro la concorrenza del grano ucraino a cui erano stati abbattuti i dazi. Poi in questi giorni agricoltori e agricoltrici sono insorti in Francia, Italia, Austria e Belgio. Ieri 1300 trattori sono giunti a Bruxelles cogliendo impreparate le forze dell'ordine e giungendo davanti alla sede del Consiglio Europeo. Il Fatto Quotidiano riporta: mentre era in corso il Consiglio straordinario sono state abbattute statue storiche, scagliate bottiglie e uova contro la sede del Parlamento e accesi roghi di legna e pneumatici bloccando Place de Luxembourg per protestare contro la politica agricola comune, PAC, e il Green Deal. Repubblica scrive che il pressing su von der Leyen ha sortito un primo effetto, la quale, insieme al primo ministro belga De Croo e al premio olandese Rutte, ha incontrato una delegazione per affermare un appoggio all'Unione Europea e promettere di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sul settore. Come detto in un'intervista riportata sul sito Lundin Matin, non è chiaro quale sia la direzione che prenderà questo movimento. L'ondata di dicembre in Germania è stata totalmente strumentalizzata dall'estrema destra in chiave xenofoba, ma in Francia non ha attecchito. La strumentalizzazione che si rischia avvenga ora è quella in chiave anti-ecologista. Ma non è ancora detto che prenda questa piega, perché, come afferma l'agricoltore intervistato, il cuore del problema e della sofferenza è il reddito molto basso, il debito, il carico del lavoro e la mancanza di riconoscimento in generale. Centrale nell'impoverimento degli agricoltori è il ruolo della grande distribuzione, che ha il potere di fare i prezzi dei prodotti che acquista, abbassando al minimo il margine di profitto. In Francia, mediamente, il 15% del prezzo di un prodotto va all'agricoltore e il restante 85% viene distribuito tra gli altri attori, trasporto e trasformazione. Una parte di questi soldi è giustificata, ma altri non lo sono. Come riporta Avvenire, le altre richieste del movimento sono una semplificazione della burocrazia, un piano di ampio respiro contro la siccità e una fiscalità antinflazione per contrastare l'impennata di costi di produzione, in particolare sul fronte dell'energia e dei mangimi e i concimi. La richiesta centrale è la fine della concorrenza sleale sui mercati agricoli internazionali, riferendosi all'accordo con la Nuova Zelanda, già adottato a Bruxelles, e il preoccupante accordo con i paesi sudamericani del Mercosur, dove la regolamentazione sanitaria ed ecologica non è paragonabile a quella molto più vincolante introdotta nell'Unione Europea. Per questo, come spiegato nelle interviste non Lundin Matin, le proteste si sono dirette a Bruxelles per influire sulle decisioni relative agli accordi di libero scambio, alla regolamentazione del mercato e alla distribuzione degli aiuti della PAC. Non è sicuramente una questione da poco ed è bene leggere queste proteste nella complessità della congiuntura economica attuale, con una guerra in corso in Europa e il disastro climatico già in atto. Per questo riprendiamo le parole dell'agricoltore intervistato da Lundin Matin. Non credo che siamo più stupidi degli altri. Tutti sanno bene che c'è un vero problema ambientale, che c'è un vero problema della crisi climatica e un vero problema della biodiversità. Ma per un certo numero di colleghi si trova in una situazione di impossibilità economica. Produrre in modo più rispettoso dell'ambiente costa di più e quindi in un mercato aperto siamo meno competitivi e non abbiamo i mezzi per farlo. Gli agricoltori si trovano quindi bloccati in un'ingiunzione contraddittoria e impossibile. E come si suol dire, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Proprio per questo vi invitiamo a tenervi aggiornati e aggiornate sugli svolgimenti di queste proteste e del caso Salis sui nostri canali. Con questo si conclude Due Parole di oggi. Vi invitiamo e vi diamo appuntamento lunedì per la prossima puntata, ricordando che potete trovare questa trasmissione su www.germininetwork.it. Io sono Alessandro, in regia ci sono Pablo e Kiriaki. A presto.
Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.